Laser.
Sono passati più di 3 anni dall'inizio dell'invasione russa su larga scala, 3 anni e 4 mesi di guerra che sembrano non finire mai. E nel frattempo l'Ucraina è scivolata sullo sfondo della scena internazionale. Gli Stati Uniti, distratti da altre crisi e dalle dinamiche interne, non sembrano più mettere Kiev al centro dell'agenda. E l'Europa? L'Europa resta, ma è davvero presente? È in grado di sostenere l'Ucraina fino in fondo? O si sta affacciando anche qui una stanchezza sottile, una fatica che si fa strada nelle opinioni pubbliche, nei bilanci, nei cuori? In questo contesto di attesa, di logoramento, si fa spazio un sentimento difficile da raccontare, ma impossibile da ignorare: la solitudine. E la solitudine di un paese che continua a resistere. E di chi, ogni giorno, deve trovare nuove ragioni per non sentirsi dimenticato.
Circa 2 anni fa ho deciso di eliminare il concetto di speranza. La speranza, infatti, è qualcosa di passivo. È come dire: speriamo che qualcosa vada bene, speriamo che le cose migliorino. La speranza è una sorta di finzione.
Io credo che il senso di solitudine più profondo che uno possa sentire è il momento che passa dal letto per andare verso la metropolitana, dove ti nascondi sottoterra per non essere ammazzato dai missili oppure dai Shahed russi.
Quanto si sentono vicini oggi gli ucraini all'Europa? E quanto pesa, dopo tutto questo tempo, la stanchezza del conflitto? Il nostro viaggio comincia a Kiev, la capitale ucraina, che continua a vivere sotto l'ombra lunga della guerra. I caffè sono aperti, le strade trafficate, ma la normalità apparente viene interrotta spesso da un allarme aereo.
Per l'Ucraina questa assistenza esterna è vitale. Non possiamo nemmeno immaginare quale sarebbe la situazione attuale senza questo tipo di supporto. Probabilmente la Russia sarebbe già a Kiev.
La prima persona che incontriamo è Sergei Fursa, analista finanziario di Dragon Capital, una delle principali società di investimento in Ucraina. Cerchiamo di fare il punto con lui sulla situazione economica del paese.
L'intera stabilità macrofinanziaria del paese si basa su di essi. A essere sinceri, la situazione economica è oggi molto migliore di quanto ci saremmo aspettati, tornando indietro a marzo 2022. Tornando al punto, per il governo ucraino l'aiuto esterno è cruciale. Non abbiamo alcuna aspettativa di vedere molti investitori privati, né che l'Ucraina possa tornare a essere un attore nei mercati dei capitali. Mai. Fino alla fine della guerra non ci aspettiamo flussi di investimento verso l'Ucraina. Ci potranno essere delle eccezioni, ma a essere onesti, la gente non può investire a causa della situazione imprevedibile. L'incertezza è altissima. Ed è per questo che nessuno investe. Tornando al punto, per il governo ucraino l'aiuto esterno è cruciale.
Ed è molto importante avere un calendario preciso, scritto, di questo sostegno. Perché tutte le politiche della Banca Nazionale, quelle del Ministero delle Finanze, la possibilità di finanziare le forze armate ucraine, per esempio, dipendono dalla prevedibilità di questo supporto. Se sai che, per esempio, riceverai fondi fino alla fine dell'anno, puoi pianificare la tua politica valutaria, la politica monetaria, puoi finanziare ciò di cui ha bisogno l'industria della difesa. Se invece tutto è imprevedibile, non puoi farlo e tutte le tue politiche vengono distrutte. Perché senza prevedibilità non puoi avere politiche. E quando non hai politiche, hai il caos. E anche nell'economia, il caos.
La solitudine dell'Ucraina è anche quella di una nazione che oggi regge grazie a fondi esterni, a un equilibrio precario appeso alle decisioni di capitali stranieri e governi amici. Un caffè nel quartiere di Podil. Sembra il salotto di una vecchia casa. Abat-jour con perline, mobili scompagnati, piante, poster di concerti, piccoli oggetti di modernariato. Ma c'è sempre qualcosa che ti riporta lì, alla guerra. C'è la bandiera della 82esima brigata, appesa sul muro sopra un divano. Ci sono manifesti che invitano a essere coraggiosi, come gli ucraini. Un ritratto di Taras Shevchenko, il poeta ucraino, osserva la stanza. Dietro la macchina del caffè, la fotografia di una giovane donna in divisa militare. Si chiamava Irina Tsibuk, morta in prima linea. La ragazza al bancone dice che era una loro cliente e amica. Lei sta lì, silenziosa e presente, come a dire che ogni angolo di questa città conserva il volto di chi non c'è più. Nicola Davidiuk è il direttore del think tank Politics e ha un seguito canale YouTube con oltre 700.000 follower. È convinto che l'Europa non lascerà mai sola al suo destino l'Ucraina.
Sappiamo che a volte anche padri e madri sono stanchi di supportare i propri figli. Succede. La vera questione non è quando succederà, ma che tipo di genitori sono e se pensano comunque al futuro dei propri figli. Perché questa guerra non riguarda solo l'Ucraina. La Russia vuole l'Ucraina per intero, per rinascere come Unione Sovietica e diventare una minaccia per l'Europa. L'Ucraina per l'URSS era una parte vitale. A loro serve la terra, ma soprattutto servono le persone, le competenze, la base industriale del nostro paese. Non vogliono solo fermarci, vogliono usarci per iniziare una guerra su larga scala contro l'Europa. Molti da voi pensano, paghiamo l'Ucraina e finisce lì, ma quella mentalità del 2014 non regge più e oggi abbiamo una nuova generazione di politici europei che non vuole tornare alla colonizzazione russa attraverso il suo gas e il suo petrolio. La generazione precedente a questa non ha costruito difese o mercati sicuri, ha preferito commercio e dipendenza energetica da Mosca. Sappiamo cosa rischiamo, ma passo dopo passo, ora colpiamo anche sul loro territorio, le loro basi, la loro logistica. L'orso russo non è così forte. Ora però vediamo gli USA cercare di usare la Russia contro la Cina e alcuni paesi europei pronti a riaccoglierla come fornitore di gas. Ma nessuno si chiede a che prezzo.
Gas producer, but nobody asking what is the price of that?
Certo, vorremmo avere sempre abbastanza aiuti, abbastanza risorse, perché combattiamo ogni singolo giorno e che Dio benedica ogni istante, ogni mattina in cui ti svegli, ti senti vivo e hai un altro giorno per combattere, per sostenere l'esercito, per aiutare i civili. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un messaggio potente da parte di Ursula von der Leyen e dei membri dell'Unione Europea. Hanno annunciato che esiste la possibilità di mobilitare risorse ingenti. Si parla di €1 trilioni per rafforzare la difesa degli Stati europei. Certo, sentiamo il supporto, ma vorremmo di più. E non solo più aiuti. Chiediamo una vera integrazione. Non vogliamo farci passare per mendicanti. Abbiamo qualcosa da offrire. L'esercito ucraino conta 1 milione di soldati e la capacità di produzione è enorme, fino a 20 milioni di droni l'anno. In Europa il problema non è la disponibilità di capitali. Avete credito, banche e risorse, ma quando si tratta di produrre milioni di droni, munizioni, carri armati, emerge un problema reale. Noi possiamo aiutare. La macchina produttiva ucraina, già avanzata nella tecnologia militare, potrebbe diventare un elemento strategico per la sicurezza europea. Siamo pronti a integrare, a trasformare la nostra economia, a riallineare leggi e standard, sia formali sia informali, ai criteri europei. E il messaggio che abbiamo inviato all'Europa è già chiaro. 10 anni fa abbiamo dimostrato di essere pronti a morire per l'Europa. Eravamo in piazza a morire con la sua bandiera. Oggi siamo qui a dire siamo pronti anche a combattere per l'Europa. Quando la Russia prova ad avanzare, siamo noi a fermarla. Siamo convinti che il suo obiettivo siano la Polonia, l'Estonia, la Finlandia e vediamo che si sta preparando. Possiamo essere probabilmente utili per voi. Il messaggio quindi è siamo disposti a condividere tutto quello che abbiamo, ma in cambio chiediamo una vera, profonda integrazione.
We may be useful for you. So our message, we are ready to share everything what we have, but we are like asking for deeper integration.
Обережно, двері зачиняються.
The doors are closing.
Наступна станція Святошин.
The next station is Святошин.
Il convoglio si ferma, le porte si aprono in un soffio d'aria fredda e polvere. Tra la folla che risale le scale, cambiamo voce e cambiamo prospettiva. A parlarci adesso è Vladislav Maestruk. Nato a Kiev, ma cresciuto a Grosseto fin da bambino, da qualche anno è tornato nella capitale ucraina. La sua identità, metà europea, metà ucraina, è un ponte naturale fra questi due mondi.
Io sono stanco di essere ottimista e anche stanco di essere pessimista. Dobbiamo, insomma, renderci conto noi ucraini che noi non siamo, no, il lingotto d'oro che può piacere a tutti. Non siamo la vittima ideale che sta zitta e chiede soltanto di essere o compianta oppure una coperta. No, noi siamo spigolosi, siamo scontrosi, c'è chi dice che siamo anche arroganti, perché noi diciamo: oh, ma voi per 80 anni avete detto mai più, ora è il momento di agire, che fate? Voi dite che la democrazia è una cosa, un valore da preservare, noi lo stiamo facendo, dateci una mano. No, non lo volete fare? Lo so che non siamo semplici. Tantissimi dicono: ma tu sei troppo aggressivo. Signori, qui mi cadono le bombe in testa tutti i giorni. C'è mio figlio ogni giorno che rischia di essere ucciso dai russi perché vogliono liberarci. Quindi scusate se sono abbastanza incazzoso e irascibile, soprattutto dopo 3 anni e mezzo.
Maestruk incarna l'intreccio di due appartenenze che l'invasione ha reso inseparabili. È la doppia identità di chi conosce l'Europa dall'interno e l'Ucraina dall'anima, di chi sa che i binari della metropolitana non finiscono qui sotto, ma corrono dritti verso Bruxelles e idealmente verso il fronte.
Sai, io credo che molti ucraini sentano un senso di solitudine, per esempio leggono la sera le notizie, no? Che l'Europa si impegnerà, darà miliardi per aiutare l'Ucraina, siamo con voi fino a tutto il tempo che serve. Poi la sera suona l'allarme antiaereo e io credo che il senso di solitudine più profondo che uno possa sentire è il momento che passa dal letto per andare verso la metropolitana, dove ti nascondi sottoterra per non essere ammazzato dai missili oppure dai shahed russi. Io credo che quello sia un momento di profonda solitudine, perché effettivamente, nonostante l'attenzione del mondo, tu sei solo davanti alle bombe, sei solo davanti all'aggressore, ogni notte.
Senti, questo senso di abbandono secondo te è aumentato?
È aumentato tantissimo. Perché dopo un po' uno si aspetta, dopo Bucha c'è stata una reazione e uno pensa: beh, ora cavolo, l'Europa farà come durante la Seconda Guerra Mondiale, arrivano i nostri. Niente. Dopo che i russi hanno fatto esplodere la diga Novakovka causando un ecocidio, causando migliaia di morti fra animali, che è una cosa simile all'uso di una bomba atomica per gli effetti che ha fatto. Ho detto: beh, ora per forza. E invece no, abbiamo visto, ma forse la diga è crollata da sola, sì, abbiamo sentito questo. Insomma, ci sono stati tanti episodi in cui noi abbiamo detto: beh, ora per forza. E poi invece no, poi invece ci hanno lasciati davvero da soli. Prima gli Stati Uniti hanno smesso di darci le armi che ci avevano promesso. Poi, vabbè, Trump ha iniziato ad accusare l'Ucraina di aver scatenato la guerra. Beh, lì ci siamo sentiti pure soli. Siamo sempre soli. Siamo sempre soli.
Dalle parole di Vladislav Maestruk emerge una solitudine profonda, quella che tanti ucraini sentono sulla propria pelle dopo anni di conflitto. Ma accanto a questa oscurità c'è anche una luce, fragile ma reale, che racconta un'altra verità. È la voce di Alisa Kovalenko.
Circa 2 anni fa ho deciso di eliminare il concetto di speranza. La speranza, infatti, è qualcosa di passivo. È come dire: speriamo che qualcosa vada bene, speriamo che le cose migliorino. La speranza è una sorta di finzione. Io credo solo nel lavoro quotidiano e nella luce interiore delle persone. Certo, potrei dire che spero riusciamo a conservare questa luce dentro di noi, la nostra energia, la nostra motivazione per andare avanti. Questo perché il cammino sarà molto, molto lungo e la cosa peggiore che ci possa capitare è di essere così stanchi da non riuscire più a fare nulla. finiremmo per essere delusi, frustrati, depressi, esausti. Per questo dobbiamo davvero trovare questa forza e questa luce dentro di noi, affinché il dolore non le divori. Dobbiamo continuare. Penso che la mia principale fonte di speranza o ispirazione sia quando vedo persone straordinarie che compiono azioni incredibili, nonostante la stanchezza e ogni tipo di dolore. Desidero solo che avremo questa capacità fino alla fine di questa lotta, fino alla nostra vittoria. Ho bisogno di fidarmi e mi fido delle persone. Questa è la cosa fondamentale, mi fido delle persone.
I need to trust. But I trust in people. That's the main thing. I trust in people.
Alisa, documentarista di fama internazionale, porta con sé la ferita di una violenza inaudita. Nel 2014 ha vissuto uno stupro di guerra nel Donbass, un ufficiale russo. Fa parte di una rete di donne come lei, sopravvissute, che non vogliono sentire parlare di speranza e che combattono ogni giorno la loro doppia battaglia. Ed è toccante ancora sentirla parlare di fiducia nel prossimo, di solidarietà e di aiuto reciproco.
This is also the principle in our organization. It's about this collective fight and it's about this solidarity.
Questo è anche il principio della nostra organizzazione. Si tratta di una lotta collettiva di solidarietà, di sostenersi a vicenda. Credo che questo sia il nostro punto di forza. Senza di esso saremmo già crollati, senza alcun dubbio. Quando si è in solidarietà e si sostiene altre donne e queste altre donne sostengono a loro volta, si crea un cerchio virtuoso. Se una persona crolla in questo cerchio, tutti iniziano a crollare. Quindi dobbiamo davvero mantenere questa solidarietà e questo supporto collettivo. Vedo che ora è un periodo molto complicato in Ucraina e le persone sono emotivamente e psicologicamente esauste. Dobbiamo lottare per questa luce dentro di noi, prima di tutto, perché senza di essa non saremo in grado di combattere il nemico. Abbiamo davvero bisogno di avere questa energia dentro di noi e dobbiamo anche trasmettercela a vicenda. Scusate, è come se qualcuno fosse venuto a casa vostra perché la luce delle vostre finestre era troppo brillante e ora ha deciso di prendersi una parte della vostra casa. E allo stesso tempo riceviamo messaggi del tipo: ah, ma li avete provocati a venire a prendersi una parte della vostra casa, quindi dategli solo una parte della vostra casa, dategliela e tutto andrà bene. Ma non abbiamo alcuna garanzia che non si prenderanno anche di più. Perché mai dovrei cedere una parte della mia casa? Non è la loro. Questa è una cosa così evidente, così logica. Non capisco come si possa pensare diversamente. Non so, a volte ho la sensazione che noi ucraini stiamo ripetendo da anni sempre la stessa cosa. Come dire, 2 più 2 fa 4. È come ripeterlo all'infinito.
2 plus 2 is 4. And it's like again and again and again and again.
Ora, quei binari, li seguiamo davvero. Usciamo dal ventre di Kiev e ci rimettiamo in viaggio, verso est, verso Kharkiv. Il rumore cambia, è quello della stazione, dei treni, delle valigie trascinate, degli annunci. Partenze, ritorni, silenzi. Ogni tratta ha il suo carico di umanità, ma tutte scorrono in una sola direzione, dentro la guerra.
Sta arrivando un altro.
Alla e Yevgen sono due volontari di Kharkiv. La loro vita è stata completamente stravolta dalla guerra. Vivono la guerra ogni giorno, perché questa città la respira fin dal primo giorno dell'invasione russa. Qui non c'è tempo per scendere in metropolitana, né per pensare al resto del mondo. La distanza e la solitudine aumentano anche rispetto a Kiev e ai suoi abitanti, come se ci fossero due guerre diverse e due paesi diversi. La solitudine qui è più profonda. un isolamento che pesa sulla pelle, dovuto non solo alla vicinanza del conflitto, ma anche alla sensazione di essere dimenticati, lontani dagli sguardi e dalle attenzioni che arrivano altrove.
Capisco che tutti i leader che vengono in Ucraina sono troppo lontani dalla guerra. Kyiv, fino a poco tempo fa, era il posto più sicuro. Bar, ristoranti, asili, scuole, musei, teatri, aperti. E la gente reagiva agli allarmi solo a volte. A Kharkiv è quasi impossibile reagire. I missili partono dal territorio russo e arrivano in 40 secondi. Capite? 40 secondi. Se senti l'allarme, pensi, se stanno arrivando, stanno arrivando. E solo se capisci che ne sta arrivando un altro, forse cerchi un rifugio. Qui è tutta un'altra storia, qui ci sono bombardamenti quotidiani. Abbiamo droni di ogni tipo, leggeri, kamikaze, da ricognizione. L'artiglieria colpisce la città regolarmente e ci sono bombe, bombe da 500 kg. Giorni fa una da 1500 kg è caduta qui. A Kyiv queste bombe non esistono, ma Kharkiv è vicino al fronte e le persone vivono in condizioni durissime. Non ci sono scuole, non c'è una vita normale e non sai nemmeno se ti sveglierai il giorno dopo. È una roulette russa. Giri il tamburo, premi il grilletto, puoi sopravvivere oppure no. Vivere qui è questo. Allora che cos'è per me l'Europa? L'Europa sono le persone che vogliono aiutarci, non i politici, perché non tutti capiscono. Dicono, vi manderemo l'equipaggiamento fra 3 mesi. Ma noi lo chiediamo ora. Fra 3 mesi molte persone saranno già morte. L'Europa ha dimenticato cosa significa la guerra. È successo troppo tempo fa, 80 anni, 90 anni, un'altra generazione. Ora per molti è solo un film, qualcosa da guardare. Ma i razzi non colpiscono solo palazzi. Ci sono le schegge, le amputazioni, le disabilità, le braccia perse, le gambe strappate. La guerra vera non la capiscono, non possono capirla, ma noi ci viviamo ogni giorno.
They just didn't understand in whole how to live in war.
Yevgen ha trasformato parte della sua casa in un deposito di beni di prima necessità. La sua famiglia è ovest. Lui e Alla si occupano degli ultimi, anziani non autosufficienti, persone che hanno perso tutto, orfani, e raccolgono materiale medico per il personale militare e sanitario. Non si guarda al futuro, si pensa soltanto dall'oggi al domani. Noi siamo qui, sul campo, mentre a Kyiv è tutta un'altra realtà, dice Yevgen. Lì è diverso. Se racconti certe cose, spesso ti rispondono con indifferenza. Io preferisco occuparmi di quello che c'è da fare, senza badare troppo a cosa pensano gli altri. Seguo le notizie internazionali, certo, ma è evidente che finché una persona non si scontra direttamente con la guerra, non può davvero capirla. Chi non è mai stato sotto i bombardamenti non saprà mai cosa significa. Tutti gli orrori trasmessi in televisione non riescono a restituire la realtà. Le immagini non mostrano tutto e nemmeno le fotografie bastano. La guerra bisogna sentirla sulla pelle. Io la sento dentro e non riesco più a staccarmene. Ed è per questo che continuiamo ad aiutare, sia i militari che i civili.
Per questo continuiamo a aiutare i militari e i civili.